Ecco, buonasera a tutti. Sì, sono passati 2 anni, è vero, ma sembra ieri. Sembra assolutamente ieri che abbiamo lasciato la nostra cupola, tant'è vero che mi sono dimenticato dove sono le stelle. Va bene, va bene. Ecco, questa sera parleremo del pianeta apparentemente più appetitoso, Perché parliamo di Venere? Perché se avete visto in queste notti il cielo stellato, si vede anche da Milano, Venere è impossibile non osservarlo. C'è anche da dire che non c'è mica solamente Venere, perché il cielo ci ricorda che questo è Saturno, che questo è Giove, insomma è una grande quantità di pianeti. Venere sta al planetario, si vede anche la Via Lattea, quindi capite che non è molto lontano dalla costellazione del Sagittario. Perché parliamo di Venere, oltre al fatto che è una cosa bella bellissima, per una ragione che in realtà con Venere potrebbe anche non c'entrare, ma siccome siamo al planetario e siccome gli eventi celesti sono sempre importanti per noi, certo, non solamente la spiega dei fenomeni, ma anche gli eventi, ve ne voglio proprio parlare in maniera molto chiara. Beh, Venere, è la dea della bellezza, è la dea dell'amore. Tutte le civiltà hanno pensato che questo fosse la dea più appetitosa. Naturalmente, sia le civiltà antiche, i mesopotamici, o se volete anche gli egiziani, la chiamavano Ishtar. Ricordatevi Ishtar, perché ci ritorniamo poi parlando di Venere. Oppure i romani, oppure i greci, che la chiamavano Afrodite. Oppure, naturalmente, certe bellissime rappresentazioni pittoriche, come questa del 1400 di Botticelli. Beh, se tu hai una dea che ritieni la più appetibile, se tu hai un pianeta che ti fa brillare gli occhi quando lo vedi, è evidente, siamo nell'antichità, è evidente come lo chiami quel pianeta. E lo chiami Venere. Perché? Perché il pianeta più bello è la controfigura della dea della bellezza. Siamo in Egitto, siamo in Mesopotamia, siamo anche nell'antica Roma. Beh, sapete che coloro che hanno avuto l'idea, ed erano in tanti, di denominare questo pianeta Venere, l'hanno completamente fallita questa definizione. Non sapevano che Venere è il pianeta peggiore in assoluto che si possa immaginare, completamente diverso dall'idea di bellezza che abbiamo noi. Un pianeta tremendo, un pianeta infernale. Se dovessimo collocare l'inferno nel sistema solare, lo vediamo anche quest'oggi, l'inferno lo collocheremo esattamente su quel pianeta. Pensate i mesopotamici, se sapessero quello che sappiamo noi al giorno d'oggi, come reagirebbero. Ecco, questo per dirvi che spesse volte la storia si interpreta in maniera sbagliata. Però c'è un fatto, che per noi, che di pianeti qualcosa ne conosciamo, sappiamo che Venere, essendo un pianeta interno agli asteroidi, essendo fondamentalmente vicino alla Terra, è nella fascia di abitabilità del Sole. Significa che quando un oggetto planetario si trova a una certa distanza dalla sua stella e quella distanza dà una temperatura che permetterebbe l'acqua liquida, quel pianeta è particolarmente interessante. Noi cerchiamo queste cose, lasciatemi dire, sui pianeti extrasolari. Venere è un pianeta in fascia di abitabilità. Quindi, essendo un po' la controparte della Terra, ci aspetteremmo che abbia delle caratteristiche, chiamiamole terrestri. Vedremo che anche questa idea è abbastanza sbagliata. D'altra parte, questa è una foto vera di quello che vedete qua al planetario. Queste sono le luci maledette di casa mia che rovinano completamente l'orizzonte, però vedete, se io do un'occhiata diretta al pianeta, quando magari ci sono già le brume del crepuscolo, questo è uno spettacolo. Beh, ve lo faccio vedere perché anche da Milano si potrebbe vedere questa scenografia, e soprattutto perché in queste notti sotto Venere passa qualcosa. È una cometa scoperta da questo astronomo americano che si chiama Greg Leonard. È una cometa abbastanza particolare perché ha un'orbita che viene percorsa in 80.000 anni. 80.000 anni, succede che il 3 di gennaio di quest'anno la scopre questo ricercatore. Siamo quasi vicini al perielio, cioè al momento in cui la cometa raggiunge la minima distanza dal Sole. Siamo vicini anche al perigeo, cioè al momento in cui la cometa, tagliando l'eclittica, avvicina anche la Terra. Quindi siamo nel momento migliore perché la cometa possa essere osservata, per quanto sia molto piccola. Beh, cosa dovremo fare nelle prossime notti? Intanto sperare che l'avvicinamento al Sole la ravvivi. Non diventerà una cometa gigantesca, però potrebbe essere quinta, sesta magnitudine, quindi visibile anche a occhio nudo, ma noi siamo abbastanza, come dire, prudenti e pensiamo di usare il binocolo. Va benissimo. Se con il binocolo avessimo osservato il cielo della mattina nelle scorse giornate, per esempio sfidando i 4-5 gradi sotto zero, benissimo per una cometa, la cometa pian pianino si tuffava sotto l'orizzonte est, si tuffava attraversando degli oggetti particolarmente interessanti. Guardate che bella questa serie di immagini. Stessa ora, stessa posa, stessa cometa che va giù. Se sei bravo, c'è anche la meteora che ti premia, vedete? Siamo sul Monte Graham. Però una volta che la cometa scende sotto l'orizzonte est, riemerge dall'orizzonte ovest e quindi riemerge in questa posizione qua, esattamente sotto Venere. E adesso siamo in quel momento. Siamo al 3 di dicembre, la massa M3 dei cani venatici viene sfiorato da questo batuffolo azzurro, fantastico incontro ravvicinato prospettico. Tutti hanno osservato, se potevano, questo momento. Oppure, se vuoi tirare fuori molto colore, devi seguire con la tua camera la cometa. Naturalmente, siccome la cometa si muove, le stelle strisciano. Il verde, verde azzurro, è tipico di queste comete piccole perché hanno poca polvere, ma hanno molto gas. Questo gas è l'ossido di carbonio, velenoso, ma abbondante sulle comete, e poi il carbonio bimolecolare. Indica questo carbonio bimolecolare che c'è qualcosa di organico, cioè di carbonioso, da quelle parti. Siamo a oggi praticamente, guardate bene questo grafico, perché Venere sta qua, la cometa adesso sta qua, però nei prossimi giorni, vedete, la cometa passa sotto. Allora cosa succede? È scritto qua, un'ora circa dopo che il sole è tramontato, binocolo, sperate che sia bel tempo, ma che sia vento, e guardate Venere con il binocolo, e sotto c'è lei, la cometina, se la vedete, è una bella cosa, è una cosa suggestiva. Sarà piccola, ma sempre cometa è. Quindi sfruttiamo questa occasione che è bellissima. Dal mio punto di vista, la mia esperienza mi dice che mai una cometa è passata sotto Venere in una maniera così comoda. Attenzione, non deve fare molto buio perché sennò tramonta tutto, non deve essere troppo chiaro perché sennò alla fine la cometa non si vede. Ecco, detto questo, ci tuffiamo nel pianeta. E questa tabella che io vi porto spesso è una tabella importante. Sono tutti gli oggetti solidi. Sei pianeti, satelliti di Giove, di Saturno, di Urano e di Nettuno. Va bene. Però vedete, se voi li guardate con occhi critici, non ce n'è uno uguale. Qual è la differenza o la ragione per cui non ce n'è uno uguale? La differenza sostanziale, questa è una regola, la differenza sostanziale è la massa, cioè la massa di un oggetto planetario decide sulla sua storia, e un oggetto grande come la Terra deve per forza comportarsi come la Terra, venire circa come la Terra. La Luna è piccola, conseguentemente si è raffreddata velocemente, a bassa gravità verso l'atmosfera. Qualunque oggetto che assomiglia alla Luna come massa deve essere uguale alla Luna, e Mercurio non è molto diverso dalla Luna. Vedremo tra un mesetto che Mercurio ha delle fattezze lunari. Però torniamo un attimo alla Terra e a Venere, due pianeti di massa quasi equivalente. La Terra ha molto calore all'interno, la Terra ha un'atmosfera importante che noi stiamo rovinando, tra l'altro. Se la regola è corretta, lo è, Venere deve avere all'interno una quantità di calore equivalente. E siccome, lo dice la fisica, se tu hai tanto calore nel nucleo, il calore deve uscire verso l'esterno, anche nel caso di Venere, il calore deve in qualche modo uscire verso l'esterno. La Terra, sappiamo benissimo come produce questo effetto, si sono create delle grandi fessure, sostanzialmente queste dorsali sono sotto gli oceani perché siamo coperti per tre quarti di acqua. In queste grandi fessure il calore profondo emerge, ed è il modo con cui la Terra si libera del 95% del calore. Quindi un pianeta come la Terra ha inventato questo sistema di liberazione del calore, che sostanzialmente poi è una divisione della crosta in zolle, e siccome il calore esce dalle dorsali è chiaro che mette in movimento la parte destra e la parte sinistra, tutto si muove, tutto collide, i fenomeni geologici derivano da questo. Ci aspetteremmo da un pianeta come Venere una situazione di questo tipo. Andremo a verificare se questo è vero oppure se non è vero. Intanto vi faccio notare che Venere oggi lo vediamo qua, però se voi la stessa ora di un altro giorno lo osservaste, non sarà più qua, è un pianeta che si muove, ruota attorno al Sole. Ora vedete, Paolo Bardelli ci ha messo dei mesi, però stessa ora, giorno diverso, vedete, Venere fa questo movimento. E in questo momento che parliamo, siamo circa, chiaramente questo è un anno diverso, non è il 2021, siamo circa alla massima distanza dal Sole. Poi pian pianino Venere comincia a calare, calare, e si nasconderà sotto l'orizzonte. Ecco, questa cosa è una cosa visiva non tanto, ma se uno fa delle fotografie se ne accorge, e come. E il primo che osservò questi fenomeni fu questo signore che voi conoscete benissimo. Galileo però non solamente guardava, aveva anche un telescopio, e fu il primo a rendersi conto che quando tu lo vedi questo pianeta, a occhio ti sembra una cosa tonda. In realtà, se guardi con un telescopio, non è una cosa tonda. E io mi invito veramente a fare questa esperienza. Siamo chiaramente nel 2000, non siamo più i tempi di Galileo, ma l'astronomia è sempre uguale. È suggestivo vedere questo pianeta in fase, come sono le fasi della Luna. È veramente molto suggestivo e anche molto istruttivo. Vi faccio vedere la cosa che vi sto dicendo riferendomi all'anno internazionale dell'astronomia, così abbiamo anche un punto di riferimento importante. Venere è molto alto, come più o meno come adesso. Come si presenta se lo guardiamo con un piccolo telescopio? Ma si presenta così, guardate. Trema. Perché trema? Perché noi siamo immersi nell'aria. Però, lo vedete, non è una pallina, è semplicemente una mezzaluna, se volete. E qui siamo alla massima distanza dal Sole, e la fase è intermedia. Però, come vi dicevo prima, poi Venere fa questo suo giro, torna giù in basso, e poi alla fine si congiunge col Sole. Se questa situazione la vediamo qua, quando Venere è proprio molto adagiato sull'orizzonte, il sole appena tramontato, se andiamo a vederlo con un telescopio, cambia tutto. E Galileo se ne accorse, lo vogliamo fare proprio sperimentalmente anche noi, cambia tutto nel senso che la fase è molto più stretta, ma la dimensione è molto più grande. E siccome siamo molto più bassi sull'orizzonte, il SING, cioè la turbolenza atmosferica, si sente molto di più. Vi faccio vedere così perché capite benissimo cosa voglio dire. A questo punto, se facciamo quello che fece Galileo, se facciamo il confronto, vedete, è netto il discorso, cioè la dimensione dipende dalla fase. E quando i tempi di Galileo, anzi prima, si pensava che la Terra fosse al centro dell'universo e che Venere ruotasse attorno alla Terra, beh, se fosse stato così, questa situazione è impossibile. Le dimensioni non avrebbero dovuto cambiare. E quindi Galileo, facendo questa osservazione, didatticamente parlando, capì che doveva essere il Sole al centro. Doveva essere il Sole al centro con Venere che ruotava attorno al Sole e con la Terra dietro. Era l'unico modo per giustificare quello che lui vedeva con il proprio telescopio. È un'osservazione che possiamo fare al giorno d'oggi, fatelo a scuola se avete la possibilità, se siete insegnanti. Questa osservazione è una delle più importanti della storia dell'astronomia. Perché? Perché diede la prova definitiva che il sistema eliocentrico era quello corretto, quello copernicano. Questo per fare un minimo di storia sul campo. C'è un'altra cosa da dire, che siccome Venere sta tra noi e il Sole, ogni tanto, ogni 128 anni, Venere fa questo scherzetto, passa sul Sole, bellissimo spettacolo da vedere purtroppo abbastanza raramente. Come vedete, questa è una data che ci impone che dovranno passare, io ho detto 128, ma in realtà la dinamica celeste ti dice due passaggi in 8 anni e poi 128. Allora, questo passaggio l'abbiamo osservato benissimo qui dall'Italia. Se uno fa dei conti, vede che il disco di Venere, che è bello grosso, è circa l'1% del disco solare. Ora, ho detto l'1%, ma vi correggo, lo 0,1%. Questo cosa significa? Significa che se io guardassi il Sole, nel momento in cui c'ho Venere sul Sole, e se io avessi un fotometro, cioè un misuratore di luce molto sensibile, potrei in teoria misurare una diminuzione di luce dell'1%, dello 0,1%. Voi mi direte, bella forza, il Sole è bello grande, Venere si vede bene, insomma è tutto facile. No, non è così. Se io pigliassi una stella qualunque, e se questa stella è lontanissima per cui non gli vedo il disco, ma se succedesse un fenomeno di questo tipo, io avessi il fotometro e punto la stella, io vedrei comunque la diminuzione di luce dello 0,1%. E siccome questa diminuzione di luce, se Venere ruota attorno al Sole, mi si ripete in maniera ritmica, dovrei dire che c'è un pianeta che è passato davanti alla stella. È un sistema potentissimo questo, ne parleremo in un futuro quando sarà necessario, per scoprire pianeti attorno ad altre stelle. E Venere ci dà un contributo veramente molto importante su questo. Il momento magico del passaggio da fuori a dentro ci mostra anche che Venere ha una corteccia atmosferica molto intensa. Lo si vede e lo si intravede nel momento proprio dell'entrata. Questa è una serie di immagini che sono state fatte attratte nell'anno che avete visto. Beh, qualche volta però bisogna, insomma, fare qualcosa di molto complicato. Siamo al circolo polare. Voi dite, che ci facciamo al circolo polare? Sono le 2 di notte. Eh sì, perché al circolo polare può essere che il Sole alle 2 di notte sia ancora sull'orizzonte. Perché siamo lì in questo momento? Per questa ragione, perché quello non è un Sole normale. Quello è un Sole, sono passati 8 anni, dove Venere sta transitando nella parte superiore. E siccome questo fenomeno non si vedeva dall'Italia perché era notte, l'unico modo per vederlo con il Sole non notturno era andare al circolo polare. Uno potrebbe dire, aspettiamo la prossima volta, no? Perché devono passare 128 anni e non abbiamo la possibilità probabile di avere un'altra occasione. Allora vedete, anche in questo caso Venere passa sul Sole esattamente come prima, anche in questo caso c'è questa diminuzione di luce, ma ve lo faccio vedere questo perché qualcuno ha fatto delle misure. Quel satellite che ha delle caratteristiche fotometriche speciali ha misurato esattamente la luminosità del Sole durante il passaggio e si vede che c'è un calo di luminosità esattamente dello 0,1%, esattamente quanto è il disco di Venere in proporzione al Sole. Questo è un esperimento sul campo di come la scienza al giorno d'oggi scopre i pianeti extrasolari, perché la maggior parte dei pianeti extrasolari sono scoperti andando a cercare degli oggetti che tracciano sulle loro stelle, ed è un esperimento bellissimo perché è fatto sul campo. Però vedete, tutte queste cose che abbiamo detto le abbiamo dette immaginando che Venere sia un oggetto sulla sfera celeste, ma noi siamo geologi, siamo astrofisici, noi vogliamo vedere da vicino le cose. E come vi dicevo prima, siccome Venere e la Terra hanno la stessa massa circa, ci aspetteremmo che i due pianeti si comportino nello stesso modo dal punto di vista evolutivo. Il primo tentativo è stato fatto molti anni fa, nel 74. La sonda Mariner 10 sfiora Venere per la prima volta. Sei vicino, Venere è molto brillante, è molto ricco di nuvole, è molto brillante. Sei vicino, pensi che quando ci passi veramente vicino, e ne vedrai tante di cose, ci passa il Mariner 10 vicino, ci si accorge che non si vede assolutamente nulla. Qualcuno potrebbe pensare, beh, anche sulla Terra, quando ci sono tante nuvole non vediamo sotto, aspettiamo che le nuvole si aprano. Queste nuvole non si aprono mai. E questo è un bel problema. Da allora, da sempre, Venere è circondata da una cappa tale di nuvole che non ci permette assolutamente di vedere al di sotto. E la prima domanda che ci facciamo è perché queste nuvole così dense, come sono composte, e poi la seconda domanda che ci facciamo, ma siamo tanto curiosi di andare a vedere sotto, vogliamo vedere cosa c'è sotto e purtroppo non ci riusciamo, dobbiamo trovare qualche sistema per farlo. Recentemente, provate a vedere perché è bella questa, recentemente la sonda Bepi Colombo, che ha sfiorato Mercurio, di cui parleremo la prossima volta, ha presfiorato Venere per approssimarsi a Mercurio, passata 10.000 km. Oh, una sonda a 10.000 km è in due passi. Non si vede assolutamente nulla. Le nuvole sono assolutamente impenetrabili. C'è da dire che noi parliamo di osservazioni ottiche. Quando guardiamo Venere con gli occhi è questo. In ottico non si vede assolutamente nulla. Se andassimo in ultravioletto, l'ha fatto il Mariner 10, insomma, vedremmo un po' di più, cioè vedremmo che le nuvole non sono fisse, non sono compatte, ma hanno dei movimenti, movimenti strani, perché queste nuvole ruotano attorno al pianeta in meno di 10 giorni. Al di sotto però il pianeta, per certe misure che vennero fatte nel passato, ruota in 243 giorni. Quindi è un pianeta lento con le nuvole veloci. L'ultravioletto ci fa vedere la parte alta delle nuvole. In infrarosso le immagini ci mettono un po' la pulce nell'orecchio, perché vedete, quando dico infrarosso dico calore, ci sono delle strane macchie termiche e nell'infrarosso la visibilità è di sotto un po' delle nuvole, non in superficie ma un po' al di sotto. Man mano che si scende la temperatura sembra aumentare, specialmente in certe regioni. Che cosa vuol dire questo? Queste sono informazioni che si accumulano. E allora, vedete, qui siamo alla fine degli anni 70, gli americani cosa fanno? Mandano la Pioneer Venus Orbiter e poi con dei probe, con delle piccole capsule, prima in orbita attorno a Venere e poi contro la superficie di Venere. E queste piccole capsule avevano un compito, cercare l'acqua su Venere, perché siamo in una fascia di abitabilità. Le capsule trovano pochissima acqua, soprattutto la trovano in mezzo alle nuvole, e fanno un'osservazione categorica. Provate a pensarci. L'acqua, H2O, ha una piccola porzione di acqua pesante, D2O, deuterio. Il deuterio è l'idrogeno pesante. Sulla Terra il rapporto deuterio-idrogeno è molto piccolo. Perché? Perché l'acqua dell'oceano è fondamentalmente acqua normale. Però ci sono delle situazioni in cui l'acqua deuterata, cioè quella pesante, può aumentare. Perché? Perché se io avessi una forte evaporazione di acqua, è evidente che evapora di più quella leggera di quella pesante. Quindi se io trovassi un rapporto deuterio-idrogeno molto elevato, devo dire che c'era molta acqua, anche se adesso non c'è più. Su Venere il rapporto deuterio-idrogeno è 100 volte quello degli oceani della Terra. Cioè lì il deuterio si è accumulato tantissimo, e questo cosa significa? Che c'è stata un'elevatissima evaporazione di acqua, ma vuol dire anche che l'acqua c'era nel passato, quindi che nel passato lontanissimo Venere è nata come la Terra e poi è evoluta in maniera differente. Probabilmente il fatto che abbia perso acqua, per quale ragione? Perché è più vicino al Sole. Il fatto che abbia perso l'acqua ha deciso in maniera traumatica anche la sua evoluzione geologica. Di acqua attualmente ce n'è assolutamente poca. Però bisognava scendere sotto le nuvole. E i primi che ci hanno tentato, in realtà gli unici, sono stati i russi all'inizio degli anni 70. Hanno mandato queste specie di autoclavi, vedete? Le hanno fatte scendere sulla superficie, perché al di sotto delle nuvole non solamente non si sapeva cosa c'era, ma neanche che condizioni c'erano: la temperatura, la pressione, i venti, nulla si sapeva. I russi tentano e la prima cosa che fanno, misurano la composizione. Incredibile, l'anidride carbonica è il 95%, sulla Terra c'è lo 0,4%. Quel poco che rimane, un po' di azoto e un po' di gas rari. Praticamente questa atmosfera è tutta fatta di anidride carbonica, e noi sappiamo che l'anidride carbonica sulla Terra produce un effetto serra già importante, se ce n'è lo 0,4%. Su Venere, con il 95% di anidride carbonica, che razza di effetto serra possiamo prevedere? Certo, un effetto serra molto, ma molto importante, ma come lo misuriamo? Come lo misuriamo? Bisogna scendere sulla superficie. Vi faccio vedere questa, è l'unico lavoro che vi faccio vedere, perché è bello, bellissimo, perché con la scienza bisogna anche fare un po' di storia. I russi mandano una capsula, la Venera 8 e anche la Venera 7, per la prima volta a toccare la superficie. Questa capsula ha dei sensori, questi sensori misurano la temperatura e misurano anche la pressione, sapendo com'era la composizione. Il risultato è scioccante, perché vedete, in funzione dell'altezza, le misure cominciano a 50 km di altezza, la pressione aumenta, alla fine questa temperatura e poi la temperatura e la pressione. Si arriva a una temperatura al suolo di quasi 480 gradi. Oh, fonde il piombo, fonde lo stagno. 480 gradi. E la pressione, anche qui, se voi guardate la tabella della pressione, la pressione è di circa 90 atmosfere. Quindi con più scendi, con più aumenta la pressione, con più scendi, con più aumenta la temperatura. Alla fine al suolo ti trovi 90 atmosfere e 480 gradi di temperatura. Questo è un inferno. È un inferno dovuto all'innesco di un effetto serra senza ritorno causato proprio dall'atmosfera di anidride carbonica. Questa atmosfera di anidride carbonica, lo ripeto ancora, è dovuta al fatto che Venere ha perso l'acqua, che avrebbe assorbito questa anidride carbonica, impedendo di essere così abbondante in atmosfera. Queste sono le condizioni che noi abbiamo attualmente misurato in maniera chiara. I russi fanno di più, e lo fanno 50 anni fa, non ieri. Mandano delle capsule per tentare di fotografare la superficie, perché un conto sono le condizioni ambientali, un conto è vedere la geologia. Queste vengono la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, con dei fischi misurano delle superfici basaltiche molto giovani. Vedete, le immagini a fischi sono insomma un po' difficili da capire, però sono superfici dove ci sono delle spalmate di lava, dove non ci sono crateri, come per esempio le immagini lunari da vicino, e dove evidentemente c'è qualcosa di geologicamente molto giovane. Questa è un'immagine degli anni 80, ma guardate i computer del giorno d'oggi cosa riescono a fare. Riescono a raddrizzare il tutto, cosa che non potevano fare i russi di allora. Ci fanno vedere come Venere se ci camminassimo sopra, immaginando naturalmente di proteggerci dalle condizioni. Oppure, se volete ancora, questa è la superficie, tutta basaltica, che significa attività geologica emissiva. Bisogna capire, a questo punto, attività geologica emissiva in che senso? In senso terrestre? Oppure con delle tipologie un po' diverse? Recentemente, riguardiamo questo grafico perché così ce lo possiamo avere in mente, quando si è visto che questa è la situazione, quando si è visto che se io mi sollevo dalla superficie, quando mi porto a circa 50 km di altezza, la pressione dell'atmosfera, non più di 90 come in superficie, quindi una pressione molto simile a quella della Terra, c'è anche un po' di vapor d'acqua, beh, se qui ci fossero dei batteri, questi starebbero benone, se non fosse che queste nuvole sono fatte, lo sappiamo a posteriori, sono fatte di acido solforico. Allora vedete, 480 gradi, 90 atmosfere, nuvole di acido solforico, quando piove, piove acido solforico concentrato. Voi mettetemi là e poi vi immagino cosa vi succede, però l'acido solforico che piove è abbastanza diluito sulle nuvole e quindi in questa situazione qualcuno ha pensato di cercare qualcosa che magari avesse qualche tendenza biologica. Beh, sapete che qualcuno l'ha trovato? Perché? Questa è una cosa recente di cui molti hanno parlato. È mai possibile che in un ambiente così terribile ci sia della fosfina? La fosfina è fosforo contro idrogeni. E voi direte, va bene, la fosfina. E tanto per darvi l'idea, la fosfina è quel qualcosa che vi pizzica il naso quando marcisce un pesce, ecco. Il pesce marcio sa di fosfina, comunque le cose che vanno in putrefazione. Però le fosfine, geologicamente parlando, non vengono prodotte dalla natura. Le fosfine sono prodotte da batteri, sulla Terra. Le fosfine sono prodotte da batteri, la decomposizione è sempre batterica. Trovare tracce di fosfina nelle nuvole di Venere, a quell'altezza che ho detto, ha lasciato veramente interdette le persone. Per cui chi l'ha fatto è gente seria, è stato fatto sia con strumenti normali sia con ALMA, il radiointerferometro di Sero Paranal. Benissimo, la fosfina indica che da quelle parti ci sono ancora batteri. Questa è una domanda con un punto interrogativo molto grosso. Chiaramente qualcuno ha contestato anche l'osservazione, però se mai fossero batteri lì, che ci fanno? Cioè, come sono arrivati? Possiamo immaginarci una storia. Se è vero, ed è vero, che c'era tanta acqua oceanica, se è vero che quest'acqua è evaporata, i batteri che stavano nell'acqua pian pianino ho cercato di trovare una situazione ambientale a loro favorevole e sono saliti il più possibile finché a 50 km di altezza hanno trovato un ambiente dove è possibile vivere. Certo, è solamente un'ipotesi, e andrà riverificata in che modo, mandando delle esplorazioni molto mirate anche in quella zona, 50 km di altezza, e misurando in quella zona direttamente. Queste sono misure fatte da terra, e le misure fatte da terra hanno sempre una imperfezione logica dovuta alla strumentazione. Per capire com'è la geologia, dal momento che hai delle nuvole completamente opache, l'opacità è dovuta all'acido solforico o all'anidride solforosa, come fai a penetrare in nuvole di questo tipo? Una volta si faceva con questo strumento, lo sapete che Arecibo è collassato qualche mese fa, però con questo strumento si cominciarono a lanciare delle radioonde a 12 cm contro la superficie di Venere, ricevendo un rimbalzo. In funzione dei tempi di andata e ritorno si cominciò a vedere qualcosa, e a vedere qualcosa che obiettivamente non si pensava potesse esistere. Questa è la prima mappa storica, qualche volta me la porto perché ribadisco la storia importante. Insomma, cosa ci dice Arecibo nel primo tentativo? Ci dice che quel pianeta, come la Terra, ha delle zone molto piatte, delle zone più rilevate. Le zone più rilevate le chiamiamo continenti, le zone più piatte non sappiamo come chiamarle perché non c'è acqua, però certamente se togliessimo l'acqua dalla Terra la situazione sarebbe molto simile, però la risoluzione è assolutamente impropria. Passano gli anni, Arecibo viene implementato sempre di più, alla fine si hanno delle mappe addirittura spettacolari. Vedete, quello che sembrava continenti in realtà hanno una struttura. Questa zona che si trova a nord si chiama Ishtar, la dea degli egiziani, vedete? Questa zona si chiama Beta Regio, questa zona si chiama Alfa Regio, cioè ci sono delle fattezze di continenti che si elevano rispetto alla superficie media. Il momento decisivo è stato che quando si è capito che con il radar ci si riusciva, è chiaro, da Arecibo tu spari delle onde, le ricevi, qualche ora è finita, riprendi un mese dopo, l'anno dopo. Se invece fossi in orbita, e in orbita hai un qualcosa che spara radionde di continuo, è chiaro che ci fai una geologia completa. Ecco allora Magellan, siamo negli anni 90, quando quello shuttle era disponibile. Magellan viene lanciato dallo shuttle verso Venere e ci rimane in orbita. Ci rimane in orbita per 4 anni e questa antenna spara radionde contro il pianeta, le riprende, misura gli intervalli e si ha una mappatura completa del pianeta con sorprese, oserei dire, a non finire. La metodologia è proprio questa, vedete? L'unico modo per passare le nuvole è quello di sparare le radionde, e voi mi insegnate che funziona, perché anche sulla Terra quando c'è la nebbia radio e televisione funzionano benissimo, cioè le radionde passano attraverso le nuvole tranquillamente. Lavora per 4 anni Magellan, e la prima cosa che la gente va a vedere è evidentemente un confronto con la Terra. Abbiamo ricordato prima che la Terra si libera del proprio calore con le dorsali oceaniche, con queste fessure che non so se ve l'ho detto, ma praticamente sono 60.000 km di fessurazioni. Il calore esce tutto da lì. Uno guarda Venere con la stessa risoluzione, ci sono i continenti, non ci sono fessure. Questo è un bel problema, cioè è un po' scioccante per un geologo osservare che due pianeti uguali hanno una evoluzione geologica differente, perché se non ci sono le fessure, Venere come fa a buttare fuori il calore? Che deve avere evidentemente, perché la massa è circa come quella della Terra. Questo è un problema che andava visualizzato e studiato in maniera meticolosa. Queste sono le mappe, le prime mappe complete di Magellan. Questo è Ishtar, il continente di prima, questo è ancora Beta Regio, questa è Afrodite, il continente più importante sull'equatore, eccetera eccetera. Ecco, a noi solamente non ci interessa guardare tutto, ci interessa guardare solamente alcuni dettagli. Ci sono catene da impatto? Domanda, ce n'è, ma quanti sono? È vero che l'atmosfera è molto densa, quindi bruciano prima, Però, facendo la considerazione anche della densità atmosferica, i crateri non sono molti. Noi sappiamo fare un calcolo dell'età di un terreno dal numero di crateri, e dal numero di crateri risulta che mediamente la superficie di Venere non può avere più di mezzo miliardo di anni. È giovane, mezzo miliardo di anni vuol dire giovane. Ma se il pianeta, come tutti i pianeti del Sole, è nato 4,5 miliardi di anni fa, mezzo miliardo di anni vuol dire che qualcosa l'ha continuamente rimodellato. Qualcosa che cosa? Pensare alla geologia, all'emissione di calore con qualche meccanismo sconosciuto. Vedete, questo è un cratere tipico, perché normalmente la grossa atmosfera spacca gli asteroidi quando entrano, e spesse volte il cratere non è singolo ma è moltiplicato per il numero di frammenti che sono andati a colpire. Questi sono i due continenti più interessanti, Ista che sta a nord e Alfareggio che sta a sud. Perché vedete, queste sono immagini più risolte. Alfareggio è un terreno che è rilevato rispetto alla crosta ed è tutto a seghettature parallele e controparallele. Si chiamano tessere questo tipo di terreni. Pensiamo che sia il terreno più antico del pianeta. Il più antico del pianeta vuol dire che non ha subito grosse modificazioni. Lassù invece c'è un altopiano di 5.000 metri e una montagna chiamata Maxwell di 11.000 metri. Non si vede molto bene ancora, ma bisogna risolvere maggiormente per capire quella montagna che tipo di montagna è. Vedete, questo è l'altipiano di Daxmi, 5.000 metri, molto piatto. Questa montagna è una montagna che è spremuta verso l'altezza e in cima c'è qualcosa. Vedete che c'è qualcosa? Allora, io ricordo che quando per la prima volta arrivavano queste immagini, tu hai una montagna alta 11.000 metri, in cima c'è un buco, quindi è ovvio pensare che fosse un vulcano. La natura è bizzarra, ma veramente bizzarra. Guardate, le immagini a massima risoluzione, che sono per esempio queste di Magellan, e addirittura queste da Arecibo negli ultimi anni, ci dicono che in cima c'è veramente un'infossatura. Però è un cratere da impatto. Il più grosso cratere da impatto di Venere è cascato in cima alla montagna più alta. La natura qualche volta ci gioca degli scherzi non indifferenti, però rimane il fatto che questa è una montagna di 11.000 metri dovuta alla compressione della crosta. E se la crosta si comprime, vuol dire che ci sono fenomeni geologici in atto. Però andando in giro a cercare, alla fine i vulcani che conosciamo noi, perché nella nostra testa emissione di calore vuol dire vulcani, i vulcani che conosciamo noi compaiono. Guardate, Maat è un vulcano che se fosse terrestre lo confonderemmo con qualunque tipo di vulcano, oppure Chiapas. Ce ne sono moltissimi di vulcani a scudo, è un vulcano alto 9 km. Questi vulcani sono in questa zona qua che si chiama la zona di Atra. Quanti sono i vulcani? Sono tanti, sono circa 1500. Sulla Terra i vulcani sono un terzo. Però c'è anche da dire che i bei vulcani a scudo che vedete qua sono solo una minoranza. Dei 1500 vulcani che ho detto ce ne sono varie tipologie. Guardate che bello Maat con la colata di lava che ci viene addosso. È chiaro, è un'immagine fatta con il radar, quindi un'immagine congelata. Non sappiamo se questo vulcano sta sputando lava. Sicuramente è un vulcano che la lava l'ha emessa in tempi molto recenti, un vulcano giovane, così come Chiapas, vedete. È un vulcano, forse con la caldera doppia, che ha invaso gran parte della pianura. Ecco, queste sono immagini sicuramente terrestri, ma queste non sono immagini terrestri. Questi vulcani, non li posso chiamare, a spugna, dovuto al fatto che il materiale che esce è molto spugnoso e anche ricco di gas, sono vulcani che sulla Terra non conosciamo. Un'altra tipologia di vulcani. E poi queste strane configurazioni, ce ne sono tantissime, un po' dovunque qua, che magari vediamo anche più ravvicinate. Vedete, queste corone sono delle infossature con le periferie rilevate e le zone immediatamente interne più incassate. Ecco, queste sono molto numerose, sono circa 500 queste corone, e sono episodi vulcanici molto giovani che nascono probabilmente da una risalita di calore a un certo punto e poi un'apertura. Bene, mettendo insieme le varie tipologie, come ho detto, i vulcani sono circa 1500. Poi ci sono anche delle zone che richiamano proprio dal vivo la Terra. A me piace sempre moltissimo questa immagine, un'immagine fantastica di una spaccatura di un intero continente che si chiama Betaregio. Questa spaccatura termina con un gigantesco vulcano a scudo. Devana Chasma somiglia molto alla Rift Valley dell'Africa. In questa zona il terreno si sta divaricando e si sta allontanando, lo vedete dalle fessurazioni parallele. È una zona estremamente attiva che termina con un vulcano gigantesco, che è il più grande vulcano di Venere, vedete. Però vi faccio vedere questa immagine perché questa, incredibile a dirsi, è un'immagine fatta da Arecibo. Pensate, Arecibo che fa un'immagine così fantastica con tutte le colate di lava che circondano questo vulcano, il più grande di tutti. Beh, ci sono vulcani dappertutto, 1500, però è la statistica che conta. Attenzione che è molto importante questo, è la statistica che conta. Se noi andiamo a punteggiare i vari vulcani, ci accorgiamo di una cosa insospettabile, che in una certa zona del pianeta c'è almeno il 70% di concentrazione di vulcani. Cioè i vulcani sono molto più concentrati in una certa zona che non nel resto. La statistica dice così, e questa zona è collocata qua, tra il continente di Atra, di Beta e di Temis. Proprio perché ci sono questi tre continenti che racchiudono la massima concentrazione di vulcani, questa zona si chiama la zona di Bat. A questo punto i geologi cominciano a ragionare. Insomma, Venere non ha potuto fare fessure, non le ha fatte. Perché? Perché se la temperatura del suolo, essendo evaporata l'acqua, è di 450-80 gradi, la crosta è diventata durissima, è un cemento. Essendo così dura, non ha potuto fessurarsi. L'acqua è un plastificante naturale e qui l'acqua non c'è. E a questo punto la possibilità di idrossare si è obliterata, ma Venere però il calore lo deve buttare fuori. Allora vedete, si è creato un grande punto caldo. Questo punto caldo è come, lasciatemi dire, il tappo di una pentola a pressione. Il calore si accumula, a un certo punto, quando ce n'è a sufficienza, il tappo si stappa, la maggior parte dei vulcani stanno qua, c'è una parossistica attività emissiva, il calore viene esaurito, a questo punto tutto torna come prima, la pentola si richiude e tutto questo ha un ciclo di circa mezzo miliardo di anni. Cioè ogni circa mezzo miliardo di anni il tappo si apre e si ha una grandissima quantità di emissioni vulcaniche. Questo spiega alla fine della fiera il perché dell'acido solforico, perché noi sappiamo che le emissioni vulcaniche principali sono proprio i gas sulfurei, e ogni mezzo miliardo di anni se ti entrano in attività migliaia di vulcani, evidentemente questo intasa l'atmosfera di quei gas sulfuri che, come dire, reagendo con quel po' di acqua che è rimasta, producono acido solforico, che è quello che piove incandescente sulla superficie. Per dire che l'effetto serra parossistico che si è creato ha cambiato la geologia di tutto il pianeta. Questa è una cosa fantastica dal punto di vista geologico, che noi acquisiamo per Venere, ma chiaramente ci serve moltissimo anche per la comprensione dei pianeti extrasolari. A questo punto però è chiara l'idea, mezzo miliardo di anni, però qualunque episodio geologico ha delle code o degli anticipi. Non è che per caso qualcuno si chiede qualche attività vulcanica ci sia ancora. Venus Express è una sonda dell'ESA che è rimasta per molti anni in orbita attorno a Venere con dei sensori infrarossi che cercavano esattamente questa possibilità di emissioni vulcaniche ancora in atto, e qualcosa di importante ha trovato. Per esempio, guardate questo vulcano, quando la sonda termica lo guarda in cima è caldo. Se voi avete un minimo di fantasia, anche le strisciate di lava sono un po' meno calde della cima, ma sono anche loro un po' calde. Quindi questo è un esempio in cui, termicamente parlando, attenzione, bisogna spiegarsi bene, questo vulcano è alto 2,5 km. Quindi se io vado in alto, la temperatura deve diminuire, la temperatura è molto alta sulla superficie, ma se io vado in alto e la temperatura aumenta, evidentemente c'è qualcosa di emissivo in cima a questo vulcano. Questo è uno degli esempi, se volete, ma ci sono molti altri discorsi. Quando le sonde russe hanno attraversato l'atmosfera per arrivare in superficie, hanno sentito che aveva dei sensori radio, hanno sentito delle scariche elettriche a microonde che normalmente sono emesse dai fulmini. Voi direte, ma che c'entrano i fulmini con i vulcani? C'entrano, perché noi sappiamo, è l'esperienza terrestre che ce lo dice, che quando ci sono grandi eruzioni vulcaniche si creano degli attriti tra le particelle che mettono in moto delle correnti locali. Queste correnti provocano dei fortissimi fulmini. Guardate che meraviglia questo esempio recente di vulcano indonesiano. Anche l'Etna però lo fa ogni tanto. Questo vulcano erutta, la violenta eruzione con gli attriti produce delle scariche elettriche importantissime. Quindi trovare delle scariche elettriche, le sonde russe l'hanno trovate in maniera generalizzata, vuol dire possibilmente che ci sono dei vulcani che stanno in quel momento in attività, e questa è una diciamo così, una seconda indicazione, ma c'è anche dell'altro. Questo è sempre Venus Express, che però ha uno spettrometro che misura l'anidride solforosa o solforica, SO2 o SO3, la può misurare in tempo reale come concentrazione nelle nuvole. Beh, succede sia con Venus Express sia con altre navicelle questa cosa strana: ogni tanto la nitride solforosa va su, poi viene giù. Nel caso della Venus Express va su e poi viene giù. Cioè ci sono, guardando le nuvole, dei momenti in cui le nuvole sono molto più ricche di nitride solforosa, e poi questa ricchezza torna al piede di base. A questo punto, come interpretiamo questi eccessi locali e anche diciamo temporalmente non lunghissimi di emissioni di solforosa? Ma li interpretiamo esattamente come eruzioni vulcaniche in atto. E mi piace veramente tanto farlo vedere in questo modo. Chi è stato a La Palma? Io stravedo per La Palma, è un'isola amabilissima. E sapete che si è spaccata, sta uscendo una valanga di magma dalla parte mediana. Questa eruzione non finisce mai, La Palma è su un punto caldo delle Canarie, per cui è l'isola ancora molto vulcanica. Beh, da questa spaccatura micidiale esce una valanga di anidride solforosa, e questa anidride solforosa, ripresa da uno dei satelliti dell'Europa, ci porta l'anidride solforosa fin da noi. Vedete? L'anidride solforosa è tipica di un vulcano in eruzione. Perché stravedo per La Palma? Perché il vulcano più grande che vedete qua, che è spento, in cima a tutti i grandi telescopi dell'Europa. Se voi andate alla Palma, i vostri occhi diventeranno, diciamo così, inondate di stelle andando in cima a rocche, come si dice. Tutti i grandi telescopi sono in questa zona. Questa non è più attiva, la zona invece sud è invece molto attiva. Qui siamo passati qui quando c'era un vulcano che stava muovendosi. Quando siamo passati qui non sembrava ci fosse nulla, Invece si è spaccato all'improvviso e questo non si ferma più perché si tantalava al di sotto. E tanta anidride solforosa. Quindi avete capito, l'anidride solforosa che aumenta o diminuisce significa attività vulcanica in atto. Quindi è possibile, che è vero che ci sono dei cicli di 500 milioni di anni, però le code o gli anticipi di questi cicli potrebbero anche in questo momento mostrarci attività geologica in atto. Ecco le ultime cose che vi dico, e quindi capite anche perché alla fine della fiera parliamo subito di Venere, è che il racconto che abbiamo fatto concisamente ha stimolato moltissimo i geologi planetari, al punto, spesse volte nella vita ci sono delle cose che maturano e quando maturano tutti le fanno contemporaneamente. Nel caso specifico, sia la NASA, gli americani, sia l'ESA, gli europei, hanno deciso di tornare su Venere. Sono passati 25 anni da Magellan, troppi. E allora vedete, gli americani hanno due missioni contemporaneamente, che partiranno tra pochissimi anni. Una missione, la Da Vinci, verrà fatta scendere sulle tessere di Alfa Regio, perché vogliamo capire quel continente se è veramente il ricordo dell'antica crosta di Venere, dove naturalmente ci sono tante informazioni geologiche. E Veritas invece avrà a bordo un radar molto più raffinato che non Magellan, perché alla fine della fiera Magellano ha scoperto i vulcani, ha scoperto le emissioni di lava, però la risoluzione non era sufficiente per capire delle modifiche. Cioè, se c'è una colata di lava che emerge, che si sposta, e Magellano non ce la faceva. Venti invece avranno una risoluzione 10 volte superiore, e quindi eventuali missioni laviche in atto verranno visualizzate. L'Europa con Envision farà più o meno la stessa cosa. Voi direte, ma si ripetono? No, perché diciamo che anche qui c'è un radar ad altissima risoluzione, ma ci sono degli spettrometri che faranno cose differenti. Per esempio, gli spettrometri europei andranno a cercare nella zona 50 km di altezza la storia della fosfina e misureranno benissimo l'anidride solforosa, andando a vedere se ci sono dei surplus di anidride solforosa magari in certi momenti che le analisi precedenti non hanno osservato. Ecco, è tutto in movimento. Entro 10 anni quello che vi ho raccontato non dico che cambierà, ma verrà molto più chiarificato. Valeva assolutamente la pena proprio oggi, proprio in questo periodo in cui Venere ci rimane bellissimo negli occhi per alcune settimane, parlare di questo pianeta. Ricordatevi della cometa. Però l'ultima cosa ve la voglio dire, perché me la sono ripromessa. Siccome oggi è il 15, ieri era il 14, quindi è una bella scoperta. Però il 14 di dicembre non è una data qualunque. Il 14 di dicembre è la notte delle Geminidi, che sono stelle cadenti che non tradiscono mai. L'unica cosa è che fa un po' freddino. E nel caso specifico di ieri, bisogna aspettare dopo mezzanotte perché sennò la luna dava fastidio. Però chi ha avuto la pazienza, non sono io perché non sono così, diciamo così, resistente al freddo, ma chi ha avuto la pazienza di seguire questo sciame ha avuto grandi risultati. Fantastico. Le Geminidi di quest'anno sono state una cosa fenomenale. Paolo Bardelli ha resistito fino alle 4:30 di mattina, da mezzanotte. Poi era congelato lui, ma in realtà sono state congelate le sue pile, per cui ho dovuto interrompere. Però ha visto, vedete, un centinaio di Geminidi che si chiamano così perché sembrano uscire come radiante dalla costellazione dei Gemelli. Non tradiscono mai le Geminidi. Il fatto è che mentre per 6 di agosto è bello caldo, tutti sono fuori, le Geminidi è bello freddo, tutti sono in casa. Però gli astrofili veri no. Per gli astrofili veri i 7-8 gradi sotto zero non sono nulla rispetto a tutte queste Geminidi, compreso anche alcuni bolidi e alcune cose molto colorate. E sono passate ormai. Però godetevi ugualmente la vista di questo spettacolo. Non erano tutte così, Cioè questa è la somma, mettendo una macchina fotografica per 3-4 ore, alla fine le becchi tutte, quelle sufficientemente luminose. E alla fine è un ricordo che ti rimane per sempre e il congelamento ti abbandona quasi subito. Vi ringrazio, questa sera finalmente ci siamo, come dire, rivisti dopo qualche tempo, dopo 2 anni. La prossima volta, tra un mesetto, torneremo al primo pianeta, Mercurio, e anche lì con Beppi Colombo le sorprese stanno nascendo e si ripeteranno ancora. E grazie a tutti.